13.38. Come annunciato nella seconda parte della nostra diretta di oggi, affrontiamo un tema culturale specialistico che ha però dei tratti sicuramente interessanti anche per i non addetti ai lavori. Parlo di un progetto di ricerca dello European Research Council, struttura della Commissione Europea che finanzia la ricerca, che si intitola Dal greco all'arabo, testi filosofici antichi, nuove tecnologie informatiche. Coinvolge anche studiosi italiani ed è dedicato alla trasmissione della filosofia greca nella cultura araba, in particolare alle traduzioni in arabo dei testi greci. Un progetto che lavora in particolare ad elaborare un'edizione critica della pseudo-teologia di Aristotele e che permette quindi di approfondire una fase particolarissima della cultura araba musulmana, fortemente influenzata dal pensiero razionale della filosofia greca, ma anche delle implicazioni che riguardano, come vedrete, l'applicazione della tecnologia informatica digitale ai testi antichi, dimostrando così come le nuove tecnologie, lungi dall'allontanarci dalle radici culturali della nostra civiltà, ci permettono anzi di approfondirle e valorizzarle. Di tutto ciò parliamo con la professoressa Cristina D'Ancona, che insegna storia della filosofia tardo-antica e storia della filosofia araba medievale all'Università di Pisa ed è coordinatrice del progetto dello European Research Council Greek into Arabic. Professoressa, buon pomeriggio e grazie per essere in linea con noi.
Grazie a voi moltissime.
Le chiedo innanzitutto come è nato il progetto Greek into Arabic, di cui lei è uno dei coordinatori, è una delle coordinatrici, e qual è lo scopo di questo progetto?
E questo è un progetto dell'European Research Council, che è una struttura sovranazionale, espressione della comunità europea, che finanzia progetti di ricerca, prevalentemente nell'ambito delle scienze naturali, le scienze dure, come si chiamano, però ha anche dei progetti in scienze umanistiche, e questo progetto è stato approvato nella seconda call. Questa European Research Council ha lanciato la prima call nel 2008, una seconda call nel 2009. Noi abbiamo partecipato, i colleghi dell'Università di Bochum e dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR, area della ricerca qui di Pisa, noi abbiamo partecipato alla call del 2009, siamo stati approvati e abbiamo cominciato a lavorare nella primavera del 2010.
Ecco, call sta per chiamata, possiamo tradurre
sì.
Così?
Sì, sono bandi, propriamente bandi, sono bandi che vengono fatti annualmente. European Research Council ha una struttura che si chiama IDEAS, in cui finanzia idee di ricerca che dovrebbero portare delle grandi innovazioni. Questo naturalmente è molto più vero nel campo delle scienze della natura che nel campo delle scienze umane, ma siccome noi abbiamo una componente anche di linguistica computazionale molto avanzata, è probabilmente per questo che siamo stati approvati.
Allora andiamo per gradi. Intanto, qual è lo scopo specifico del vostro progetto?
Il nostro progetto ha tre scopi: portare alla dignità di una vera e propria edizione, che è il senso reale di questo termine, un'opera falsamente attribuita a Aristotele che è stata fondamentale per lo sviluppo dell'intera filosofia arabo-musulmana, far proseguire i lavori di questo fondamentale strumento che è un dizionario delle traduzioni dal greco all'arabo, creato in questo seminario di orientalistica di questa università tedesca, la Ruhr Universität di Bochum, e sviluppare appunto questo strumento Greek and Arabic Web Application, che è uno strumento tecnologico per la gestione di testi antichi in alfabeti non latini, nel nostro caso il greco e l'arabo.
In quale contesto storico ci troviamo quando parliamo di traduzioni dal greco all'arabo e quale contributo alla storia della cultura europea hanno portato queste traduzioni, secondo lei?
Propriamente nelle traduzioni dal greco all'arabo ci troviamo intorno al IX secolo dell'era cristiana, III secolo dell'era islamica, ci troviamo a Baghdad, nella Baghdad Abbaside, cioè, per dare un'idea, quella delle Mille e una Notte. E, insomma, in un contesto simile a quello dobbiamo immaginare che un gruppo di scienziati e di traduttori più o meno collegati direttamente alla corte del califfo sviluppasse un'attività piuttosto ben organizzata e coerente di acquisizione di testi scientifici, medici quindi, ad esempio astronomici, matematici, e ovviamente, data la natura del sapere superiore del mondo antico, anche filosofici, acquisizione e traduzione dalla lingua madre, il greco, nella lingua di destinazione, l'arabo. Questo naturalmente ha avuto una grande importanza anche poi per la trasmissione di questi testi al mondo latino, perché più tardi, fra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo, si è assistito a un'altra grande, diciamo, campagna campagna di traduzioni, anch'essa molto strutturata, se vogliamo dire, e questa volta dall'arabo in latino, e questa volta sulla frontiera, nell'occidente musulmano, sulla frontiera tra il mondo cristiano e il mondo islamico, immediatamente dopo la Reconquista.
A cosa si doveva in quell'epoca questo interesse del mondo arabo per le traduzioni dei testi greci?
È stato un momento nel quale si è imposta una visione del rapporto tra la verità e il testo rivelato, il Corano, un po' diversa da quella che noi usualmente così conosciamo come collegata con l'Islam e con le scienze tradizionali nate dal Corano, cioè la linguistica, il diritto e la teologia. E in questo contesto qua sorge l'idea, soprattutto naturalmente è un'idea di intellettuali, ma insomma abbastanza condivisa nell'elite cittadina naturalmente, della Baghdad Abbaside e poi anche degli altri centri dello stesso tipo legati alle corti principesche, ad esempio, l'idea, dicevo, che la verità, quella verità che è uno dei bei nomi di Dio, fosse certamente sì nel Corano, ma fosse stata conosciuta anche da altri popoli e da altre lingue indipendentemente dal Corano. Capisce che è un tema conflittuale ed è vero che questa visione delle cose poi si è affermata per un certo periodo di tempo in certi circoli, ma ha suscitato anche delle reazioni molto vive che noi potremmo pensare siano delle reazioni di ortodossia teologica, perché questa è la nostra prospettiva latina, occidentale, cristiana, ma non è così. Lì le principali opposizioni che si sono determinate sono state da parte dei linguisti, cioè dai custodi della purezza della lingua araba. Ci sono delle celebri dispute nelle quali si vede come i filosofi venivano trattati un po' come dei parvenu che pretendevano di avere accesso ad una sapienza molto nobile, molto antica e molto translinguistica, se vogliamo, ma non sapevano nemmeno usare bene la loro propria lingua. Sono scenari, insomma, forse poco noti ma molto appassionanti, ecco. E il nostro progetto si appunta su uno di questi testi di traduzione, ma soprattutto perché è collegato con questo glossarium greco-arabicum fatto e costruito e ideato all'Università di Bochum, e vorrebbe poi mettere il naso anche in altri testi cruciali per la formazione della filosofia islamica, come ad esempio la metafisica di Aristotele.
Professoressa D'Ancona, come le tecnologie informatiche facilitano il vostro lavoro di confronto fra i testi arabi e le fonti greche? Lei prima ha usato un termine che forse è poco conosciuto, linguistica computazionale. Di che si tratta?
Il CNR nell'area della ricerca di Pisa ospita un istituto che ha pochi paralleli, alcuni paralleli nel mondo, ma che è vitale per lo sviluppo della linguistica computazionale, cioè della utilizzazione delle enormi potenzialità di calcolo dei moderni strumenti informatici per scopi eminentemente linguistici, cioè ad esempio quello che loro chiamano data mining, estrazione di dati linguistici da testi anche molto complessi, loro lemmatizzazione, creazione di lessici di dominio, e sono tutte le cose che fanno parte proprio di questa branca della linguistica e che quando questo progetto sarà stato compiuto e sviluppato possono essere applicate anche ad alfabeti non latini, e questo in parte forse era anche pensabile prima, ma la cosa fondamentale in parallelo, cioè sarà possibile vedere con tecniche di linguistica computazionale come è stato tradotto un termine greco in arabo e potenzialmente anche in altre lingue che utilizzano alfabeti non latini, ad esempio l'ebraico, ad esempio il siriaco, e la possibilità di mettere in parallelo testi in traduzione consente di analizzare tutti gli slittamenti linguistici e terminologici.
Ecco, infine, professoressa D'Ancona, cosa accadrà a Pisa dal 12 al 14 novembre relativamente proprio al vostro progetto?
Il progetto si riunisce per il suo secondo workshop di lavoro, valuteremo i passi che sono stati fatti soprattutto dal punto di vista dello sviluppo di questo sistema informatico, dal punto di vista dell'avanzamento dell'enorme glossarium greco-arabicum di Bochum e dal punto di vista del gruppo di ricerca che seguo io più direttamente, dal punto di vista delle missioni che abbiamo compiuto soprattutto in Iran per trovare nuovi manoscritti della teologia. Noi quando abbiamo iniziato questo progetto credevamo che la teologia cosiddetta di Aristotele fosse conservata in una quarantina di manoscritti, adesso ne conosciamo più di 100. Probabilmente quando compieremo le nostre missioni in India questo numero aumenterà anche di molto, e questo dà una prova della grande diffusione di questo testo. Allora ci riuniamo per un incontro di lavoro, ma abbiamo anche una mattinata pubblica in cui raccontiamo ai colleghi, agli studenti e anche un po' così alla città, chi vorrà venire, cosa fa un progetto di ricerca e perché non è male che l'Europa finanzi anche dei progetti umanistici, non soltanto delle scienze della natura.
Dunque, professoressa D'Ancona, la ringraziamo per questa intervista, buon lavoro a lei e a tutto il progetto Greek into Arabic. Buon lavoro.
Mille grazie a voi per la vostra attenzione.
Ed era Cristina D'Ancona, insegna storia della filosofia tardo-antica e storia della filosofia araba medievale all'Università di Pisa ed è coordinatrice del progetto dello European Research Council Dal greco all'arabo, testi filosofici antichi, nuove tecnologie informatiche. Chiudiamo qui questa seconda parte della nostra diretta, ma restate sintonizzati.